Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa puntata di Radio Librarte, che è una trasmissione ideata e condotta da Giacinto Di Pietrantonio su libri di e per e intorno all'arte. Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto,
ciao Federico,
ben trovato. Buongiorno. Allora, oggi abbiamo un ospite, come in tutti i casi si dice, un ospite d'eccezione, che è Domenico Spinosa. Io do la voce a Giacinto per entrare proprio nel vivo della trattativa, trattandosi di un testo filosofico importantissimo. Prego Giacinto.
Bene, grazie Federico. Buongiorno Domenico Spinosa, grazie per aver accettato di partecipare a questa nostra puntata per presentare appunto il libro di...
Ciao a tutti, grazie Giacinto, grazie a Federico e alla radio.
Prego, allora parliamo del libro Il capolavoro invisibile di Hans Belting, che ha per sottotitolo Il mito moderno dell'arte, ed è pubblicato da Carocci, editore, che tra l'altro è l'editore di quasi tutti i libri comunque tradotti in italiano di Belting, insomma, così, che non ha bisogno di tante presentazioni, diciamo che è uno dei massimi storici dell'arte o comunque delle immagini, dell'arte e delle immagini viventi. È stato professore ad Heidelberg, insomma, alla Harvard University, insomma, all'Università di Amburgo, a Monaco, insomma, e tante altre. È stato premiato anche con il premio Balzan e ha diretto e fondato l'International School Culture Wissenschaft, che è un nome impronunciabile, ma magari poi lo pronuncerà benissimo Domenico Spinosa, e anche ha fondato insieme ad altri la cattedra del Collège de France di Parigi. Allora, perché abbiamo Domenico Spinosa e non Hans Belting? Chi è Domenico Spinosa? Domenico Spinosa, nonostante appunto la sua giovane età, è un filosofo, è storico dell'arte, un po' una figura un po' come anche Belting, per questo che è uno dei traduttori di questo libro insieme a Luca Vargiu. Che non dimentichiamo è un libro, poi come sono i libri di Belting, molto complessi, molto profondi, anche molto pieni di informazioni, insomma, di riflessioni. Domenico Spinosa insegna estetica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e presso anche il Dipartimento di Scienze Umane all'Università degli Studi dell'Aquila, città in cui ha insegnato anche presso l'Accademia, prima di venire a Milano a Brera, passando per Sassari e per Venezia. Diciamo che lui ha un'impostazione, appunto, come dicevo prima, filosofica, artistica, basata anche sull'ecologia e teoria delle scienze umane negli scenari della globalizzazione. Poi fa parte del comitato direttivo di Parole, che sono i quaderni di arte e di epistemologia della edita da Mimesis, e della collana Cinema ed Estetica Cinematografica Aracne Edizioni. Tra l'altro, nel libro che noi andiamo a presentare, Belting mette in relazione proprio anche la storia dell'arte visiva, intesa come l'arte visiva della tradizione della pittura, insomma, di quella che si intende per l'arte visiva del sistema dell'arte museo, con anche il suo portato, come viene utilizzato nei media, diciamo, più moderni, tra cui la fotografia e il cinema. E credo che anche questo sia uno dei motivi per cui è stato chiamato a tradurre, che ovviamente noi sappiamo che un traduttore non è semplicemente un esecutore, comunque interpreta il pensiero, insomma, dell'autore che viene tradotto. Collabora anche con Estetica, studia ricerche e consegna cinema, che sono appunto arte riviste, e ha scritto vari saggi su filosofi come Cassirer, Cohen e anche test sul cinema, come dicevamo prima, tra cui su Fassbinder e Herzog, e che già lo colloco nella cultura, diciamo, tedesca, di cui fa parte anche Belting, no? È membro ordinario della Società Italiana di Estetica e della Consulta Universitaria per il Cinema. Quindi vedete sempre questa parte estetica, filosofia, cinema, continua a tornare. Detto questo, io tenterei appunto di entrare proprio nel merito del libro che andiamo a presentare e che, ripetiamo, appunto è il capolavoro invisibile, ed è, come spesso succede con i testi di Belting, non solo le cose che ho detto prima, ma è anche molto ponderoso, insomma sono degli studi che, anche perché abbracciano secoli, no? E questo praticamente è un libro che parte, diciamo, dall'Ottocento, dall'Illuminismo, per arrivare, insomma, ai giorni nostri. E in qualche modo Belting dice anche che è praticamente, fa parte di una trilogia ideale degli altri libri che ha pubblicato prima, come Il culto delle immagini, per esempio, che lui considera una storia concettuale dell'arte medievale e rinascimentale. Quindi, diciamo, questo è il pezzo che mancava. Però siamo qui per far parlare di questo libro, appunto, Domenico Spinosa. Ecco, Domenico, cosa ci puoi dire di questo libro? Intanto il tuo approccio, cioè tu sei stato chiamato, insomma, e quindi hai avuto anche a che fare ovviamente con l'autore, no?
Sì, soprattutto. No, perdonami, ti ho interrotto.
Dicevo, quindi partiamo dal titolo, il capolavoro invisibile. Se è un capolavoro, non può essere invisibile, o può esserlo. Cioè, cosa spinge Belting a dare questo titolo?
Vuoi andare subito in medias res? Cioè, va benissimo. Lì c'è il riferimento notissimo, no, del capolavoro sconosciuto di Balzac, dove quella piccola novella che abbiamo forse letto anche durante un periodo estivo, no? Sono quei racconti che uno porta con sé e che rilegge anche nel corso del tempo. L'idea dell'invisibilità del capolavoro viene ispirata, questo ce lo dice proprio Belting, ce lo dicono anche i maggiori esperti che hanno letto il libro. Ecco, è molto affascinante anche, ma questo lo metto soltanto da parentesi, abbiamo poco tempo, non so se riusciamo ad affrontare tutte le questioni, è anche interessante le varie versioni del volume di cui poi noi, io insieme al collega Luca Vargiu dell'Università di Cagliari abbiamo appunto tradotto, messo in italiano, come si dice, perché è molto interessante anche questo aspetto. Comunque, tornando al titolo, è questo, c'è l'idea.
Sì, perché scusa, voi l'avete tradotto non dal tedesco ma dall'inglese.
Esatto.
Cioè, questo dalla traduzione sì. Inglese, però sì. Poi rivista anche dall'autore, da Belting.
Assolutamente,
con Belting.
Sì, diciamo che la scelta non è stata nostra, cioè l'autore è convinto, Belting, che in effetti la versione inglese sia quella, nei tempi a noi contemporanei, quella che merita più attenzione anche nelle versioni delle altre lingue. Perché? Perché il testo, la versione inglese, conosce più fluidità e conosce anche un taglio. Cioè sono stati tolti tre capitoli, insomma, rispetto all'edizione tedesca. E lui, ogni volta che ha d'accordo con editori di altre lingue, ha sempre consigliato vivamente la versione dall'inglese. Così abbiamo fatto.
Tra l'altro, scusa un attimo, penso che Belting parli benissimo anche l'italiano, perché fa parte di quella, perlomeno immagino, nel senso che fa parte di quegli storici dell'arte di una volta, perché poi lui è nato nel 35, che sapevano benissimo l'italiano, perché ovviamente per tipo di arte con cui loro si occupano, come la grande tradizione dei Gombrich e via dicendo, non potevano non conoscere l'italiano, no? il Medioevo, il Rinascimento, insomma.
Assolutamente no, questa è una delle condizioni per cui il nostro paese, la nostra lingua, in particolare per gli studi sia di filologia, di archeologia e anche di storia dell'arte, gli autori, diciamo, non italiani, gli studiosi non italiani conoscono e conoscono molto bene l'italiano. Questo mi capitò, per esempio, in...
Ma quindi, per esempio, scusa un attimo, no, ma figurati, quando l'hai tradotto, tu e Bargiu, che sei appunto italiano, con lui parlavate in inglese, in tedesco o in italiano?
No, i contatti, io all'epoca ero molto più giovane, era il collega Largiu che aveva i contatti diretti con l'autore, da quello che so si scambiavano email in inglese, non in italiano. Ti posso solo dire che noi avevamo chiesto per un attimo invece di lavorare sul tedesco, però ti ripeto, lui era proprio un accordo anche legale dal punto di vista con l'editore, che la versione sulla quale dovevamo lavorare era quella inglese. Ma sai, forse è giusto così, perché in effetti l'opera sarebbe stata più mastodontica, è un'opera mastodontica. Infatti una cosa che volevo dire agli ascoltatori, a te, è che quello che una lettura, uno studio di un testo come questo, che come bene hai detto tu si inserisce nell'ampia opera di un autore complesso, qual è Belting, e il fatto che ancora questi autori hanno la capacità di offrirci, in questo caso, una filosofia della storia dell'arte. Cioè hanno ancora una capacità di dare una prospettiva forte su un oggetto, in questo caso è l'arte, con la sua storicità e con le sue poeticità, offrono una lettura sbagliata o giusta che sia, questa poi va verificata, va analizzata, ma una robusta visione prospettiva da cui studiare, in questo caso, l'oggetto arte e i suoi passaggi. Questa è una cosa che, nonostante tutte le aperture che Belting fa in media, le questioni della fluidità, oggi si parla molto, no? Dell'opera d'arte fluida, del flusso, no? Ci sono studi, soprattutto del contemporaneo. Lui, nonostante lui sia aperto a queste questioni, conserva questo aspetto che non, forse non è una conservazione, ma è un credere che ogni oggetto di studio debba avere una salda struttura col quale poterla leggere e interpretarla. Il capolavoro invisibile conferma questa, diciamo, basta leggerlo, basta entrare dentro. Noi ci siamo entrati cercando di dare una versione poi nella nostra lingua, insomma. E questo è una grande, come dire, è un grande... Io così la vedo, anche quando parlo con i ragazzi, con gli studenti, c'è un qualcosa che, come voglio dire, non voglio esagerare, però dovremmo conservare, sì, allora usiamo questo termine, forse è un po' pesante da dirlo, però dovremmo conservare, perché altrimenti non abbiamo una visione, non abbiamo visioni su cui noi possiamo appoggiare anche novità, anche letture nuove. Anche del vecchio, ma anche del futuro. Questo è quello che mi è venuto subito in mente quando tu mi hai chiamato. Cioè, resta un'opera solida. Resta un'opera solida che offre al lettore, sbagliata o no, una lettura di almeno 150 anni di storia dell'arte, su cui uno può essere d'accordo o meno, su cui uno può entrare in confrontare, ecco, con quale uno può confrontarsi.
Perché comunque lui, tu prima hai parlato di questa fluidità, no? Che noi leggiamo, che molti immagino come una caratteristica dei nostri tempi. In realtà Belting nel libro rintraccia questa, diciamo, fluidità contemporanea già nell'Ottocento, cioè l'arte moderna, lui dice più o meno, insomma, adesso poi tu argomenterai meglio, cioè nasce proprio come un'arte temporanea, un'arte fluida, un'arte che ha il cambiamento continuo in sé, alla ricerca di questo capolavoro che in quanto invisibile praticamente non si sarà, non si riuscirà mai a realizzarlo, no? E quindi
Sì,
la
questo
vera
lui,
condizione è questa
sì. E
metamorfosi continua, ecco, diciamo.
qui lui tocca, qua lui tocca un punto più teoretico che storico, perché qui l'aspetto metamorfico lui lo prende ad esempio da Goethe, dalla grande concezione goethiana. Siamo sempre nel Geist tedesco, nello spirito tedesco, stiamo sempre nella cultura tedesca, appunto, dove lui rintraccia questa, come dire, questa forma eccellente, questa idea di forma eccellente che Goethe offre alla cultura europea, io mi sento dire, partendo ovviamente dal contesto tedesco. E devo dire che nel libro questa idea dell'invisibilità e della non apparizione nella sua, ecco, no, ecco, in questo sì hai ragione, non opera ad arte totale, sicuramente, come è un'altra, insomma, lettura storico-critica. Però questo aspetto dell'invisibilità nella storia dell'arte è in dialettica, cioè nel senso che è molto interessante, per esempio, il chiamare in causa su questo le avanguardie storiche. Cioè l'idea che anche se invisibile, gli artisti ci provano sempre a creare l'arte, l'opera, attenzione, bisogna stare attenti, l'opera assoluta. E su questo, sfida persa ovviamente dagli artisti, però intenzionata, però come una chimera, come un'ambizione. Questo è in dialettica, secondo, no, la lettura di Belting, in questi anni che lui prende in oggetto, no? Che sono appunto, come dicevi tu, dall'Ottocento fino al Sessanta del Novecento, sostanzialmente. Questo è il piano di lavoro. Quindi, oggi, come tu dicevi, si è molto più aperti e disponibili a una lettura, più che va sull'opera fluida, no? Soprattutto vedendo le proposte artistiche degli ultimi 20 anni. In Belting c'è l'attenzione a questo, ma non credo ci sia la definizione, poi un'unica forma definitoria su questo, no? C'è un lavoro continuo, e questo è quello che lui chiama poi il moderno, cioè questo continuo oscillare tra una possibilità dell'infinito, dell'invisibile sostanzialmente, e quella invece del tentativo di offrire poi una grande immagine che segna poi il tempo. No, su questo lui si muove, secondo me, non risolvendola questa cosa, ma è una sua prospettiva, è una sua, giocando sempre nei meandri della storia. Questa è un'altra cosa molto importante che bisogna ricordare sempre, soprattutto agli studenti, ai giovani che studiano. Dietro c'è una grande idea di storia,
Sì,
una
però
grande
ecco.
idea di storia e di filosofia della storia, mi permetto di dire, cioè di filosofia della storia, in tempi dove sembra che noi, apparentemente, come diceva, no? Dell'apparente dualità, come diceva Franco Battiato. Cioè, sembra che abbiamo preso congedo da una filosofia della storia. Se fosse vero questo, non lo so, insomma, se fosse vero questo, ecco, Belting non si troverebbe tanto d'accordo.
Beh, ecco, però c'è da anche dire un'altra cosa.
Io credo.
Nonostante appunto che sia un libro molto ponderoso, perché sono appunto quasi 600 pagine, di cui quasi 500 solo di testo, di capitoli, dei 18 capitoli, e poi altre centinaia di pagine di note, bibliografie varie. Però Belting ha un modo di scrivere, di porgere le questioni che sono molto comprensibili, anche con frasi anche molto corte, insomma, affermative, comprensibili anche ai più, cioè non è, siccome tiene conto di tutti questi livelli, diciamo, della cultura, a partire da quella dell'arte, la teoria dell'arte, la filosofia, l'antropologia, la letteratura e via dicendo, cioè non è un libro ostico, e questa è una grande qualità, insomma, del suo lavoro, e in generale della sua scrittura, ma anche di questo libro. Una cosa che volevo chiederti, cioè, tu prima appunto hai parlato di Goethe, come come affermazione, diciamo, a cui Belting si rifà, di questa idea di metamorfosi, di transitorietà dell'arte, no? Ma appunto, però c'è anche tutta l'altro aspetto, che è quello legato, con cui tu hai aperto anche, alla letteratura, Balzac, Baudelaire, i Goncourt, tutto, che sono soprattutto francesi, Pierre Loti, legato all'idea del giapponesismo e via dicendo, che diventa una moda, insomma, in Francia, nel certo, attraverso gli impressionisti, soprattutto Van Gogh, per esempio, ma che appunto hanno questa idea di questa transitorietà, insomma, dell'arte, insomma, moderna, che è moderna in quanto transitoria. Ma Goethe, cioè quest'idea a Goethe lo porta, anche se poi Belting non lo dice in maniera molto chiara, però è quella che porta Goethe poi a teorizzare l'idea della morte dell'arte, della mondanizzazione, insomma, dell'arte, che è la stessa cosa, perché Baudelaire parla di moda, infatti Belting si riferisce molto a Baudelaire, ai fiori del male, diciamo, la letteratura, agli scritti che lui fa, le recensioni, diciamo, dei vari salon, e all'importanza che Baudelaire attribuisce, insomma, alla moda. Ma è questo capolavoro invisibile, anche se poi non è detto in questo modo, in qualche modo a me fa pensare appunto a questa idea della morte dell'arte di cui parlava Goethe, no? Infatti è che è la mondanizzazione dell'arte.
Più che Goethe, chiaramente tu ti fai riferimento chiaramente alla nota espressione hegeliana, sicuramente, della morte dell'arte.
No, Goethe, dicevo Hegel.
Hegel, certamente. No, ma infatti sì, ma quelli sono lapsus. Certamente è un altro dei punti di partenza, o comunque, se vogliamo, degli elementi di cui Belting tiene conto, quello della morte dell'arte hegeliana, come diceva il filosofo tedesco, diceva: noi non ci inginocchieremo più di fronte alle Madonne, così come abbiamo fatto, Madonne dipinte ovviamente, così come avevamo fatto nel passato, dall'Ottocento in poi. E beh, questo è non solo una grande intuizione di Hegel, ma è, come dice Belting, una costante che ha i suoi sviluppi, ovviamente, all'interno dei 150 anni che lui vede, potremmo dire anche oltre, no? Ancora oggi. Sì, quello che però a me mi colpisce di più è la capacità di dare forma proprio alla metamorfosi goetiana, cioè, nel senso, un'idea ancora più concreta, l'idea concreta dell'opera, che appunto non conosce mai, questo è interessante forse ancora di più, che non conosce mai un raggiungimento. Questa è l'idea, cioè la grandissima idea goetiana, questa sì, che Belting vede e che promuove nella lettura storica dei 150 anni che lui vede. È molto importante ricordare che uno storico, quando lavora, se non precisa prima il perimetro del lavoro, non è più storico, diciamo, è un'altra cosa. Bisogna sempre tenere presente questo. Ma appunto l'idea che l'opera è sempre quella da fare ancora. Questo è incredibile nella lettura che Belting riesce a contenere insieme con diversi linguaggi artistici. L'opera ancora da fare, non sostanzialmente. Però questo da non confondere con certe letture invece critiche degli ultimi 20 anni. Qua non è che si intende l'opera volutamente non compiuta, attenzione, che può essere un leitmotiv di alcune coordinate di artisti contemporanei a noi oggi, cioè l'opera d'arte che non vuole completarsi. No, qui la lettura di Goethe, che riprende Belting, non c'è più volontà. E lì la volontà non è una valvola che dà degli elementi per comprendere questa non essere giunti, perché qui non è non fare realizzare opere, No, qui le opere tu le realizzi, ma non si conclude il processo creativo che passa attraverso gli artisti. Ha sempre nuova ricerca formale. Questo sì, è un aspetto, non so se sono stato chiaro.
Sì, sì. Ma Betti, che poi a proposito di quello che dicevi, dice proprio, cito, dice l'arte prende il posto della religione, sua erede universale.
Questo è molto
dell'arte, nella forma del culto dell'opera, praticamente, no? Esatto. Quindi quello che si dice, che dicevamo prima. La cosa che volevo però chiederti ancora era che praticamente, cioè, abbiamo aperto anche perché Berting apre, insomma, con Balzac, riferimento appunto al capolavoro sconosciuto, questo piccolo libro, insomma, che viene inizialmente pubblicato su una rivista in due puntate, poi viene raccolto nel 31, 831, poi nel 47, 847 viene raccolto appunto in questo librino, e in cui appunto si racconta la storia di questo vecchio pittore Fenofer che per 10 anni lavora a questa idea di capolavoro assoluto, eccetera, eccetera, che poi alla fine si scopre che invece alcuni hanno visto come, diciamo, una in questo racconto antesignana dell'arte informale, perché praticamente è un quadro tutto pasticciato di colori che lui non aveva fatto mai vedere a nessuno e dove si intravede un piede, insomma, di una donna. E quindi si mostra un fallimento che nella fine del libro, proprio nell'ultimo capitolo, ovviamente siamo costretti a fare dei salti perché sia l'autore fa questi salti continuamente, anche perché non possiamo parlare di 500 pagine di libro in una mezz'ora di trasmissione, però in questo andare avanti e indietro Balzac viene mantenuto fino alla fine, insomma, del libro, anzi, e viene mantenuto attraverso in questo caso un film, visto che tu ti occupi anche appunto di cinema, di estetica cinematografica, attraverso questo film La Bella Scontrosa del 1991 di Jacques Rivette, che ha vinto anche un premio a Cannes, e in cui si ripropone appunto l'idea tramite Michel Piccoli, che fa la parte di Fenofer, diciamo, si ripropone, diciamo, il racconto di Balzac, ovviamente arrangiato in maniera cinematografica. E Berting dice, però a differenza del lavoro del libro di Balzac, dove alla fine, anche se non si vede perché ovviamente è un racconto, insomma, però alla fine l'autore Balzac ci dice che, ecco, poi il quadro Fenofer alla fine lo fa vedere e vediamo che è un quadro informale, praticamente, non usa queste parole, ma comunque un guazzabuglio, eccetera, eccetera. Nel film invece, che rimette in scena, diciamo, con il linguaggio cinematografico, questo racconto, il capolavoro non, invisibile, non si vede mai. Cioè, quindi ci sono questi due aspetti, dove c'è la scrittura che non ha un aspetto visibile, nel senso che tu devi immaginare poi questo quadro che viene descritto. Mentre nel film, che si potrebbe vedere, perché ovviamente il film lavora per immagini, il regista sceglie di non far vedere questo quadro.
Però fa vedere, giustamente come tu dici, fa vedere il processo, e qui
torniamo a Ghetti,
un'altra volta, esatto, è molto interessante questo aspetto, infatti quello che Belting intelligentemente, secondo me, intravede è il fatto che in questi anni, no, in questi 150 anni, emerge sempre più in maniera problematica la questione dell'esperienza. E questo quello che forse, no? Forse mi esprimo troppo da studioso di filosofia e poco da storico dell'arte, ma non è vero alla fine, perché poi Warburg ce l'ha insegnato, Warburg e tutta la sua scuola. Cioè l'idea che in qualche modo quella morte dell'arte, di cui facevamo riferimento prima, era in fondo un mettere al primo posto dell'esperienza artistica proprio l'esperienza, in maniera non più filtrata, nemmeno, ecco, il cinema questo è. Il cinema, in effetti, se mi posso permettere una cosa così brevemente, e quindi sciocca, proprio per il suo senso, è proprio la estrema situazione in cui a un certo punto gli artisti si trovano, per cui, come dire, l'invisibilità da un lato, che dice Belting, ma anche proprio il fatto irrisolto, ma non l'opera irrisolta, proprio il processo creativo viene lasciato libero proprio perché ormai letto in chiave squisitamente esperienziale. E questo è buona parte delle linee artistiche dal Novecento in poi. E questo, e mi sembra intelligente la scelta di Rivetto e quindi la segnalazione che fa Belting, cioè di non ancora di mettere in scena il processo, il percorso, l'esperienza che noi facciamo, no? Giacinto, tu sei una persona che da sempre è vicina agli artisti. Tu da sempre segui non tanto le mostre per riportare all'interno di alcuni, soltanto portando all'interno di spazi delle opere, ma segui la vita e le esperienze degli artisti. Quindi tu sai bene questo. E questa è una grande conquista dei nostri tempi, anche a dietro. Grazie a loro, grazie all'esperienza che noi facciamo attraverso di loro, noi ci avviciniamo all'idea in un nuovo modo di quello che è creativo. Questo Belting lo aveva non solo intuito, ma ci aveva lavorato, ci ha lavorato sostanzialmente, in termini storico-artistici.
Beh, certo, ma infatti, poi è un libro, adesso abbiamo già detto più volte, che è talmente ricco che ci vorrebbe molto, molto più tempo per parlare. Infatti noi
ci vorrebbe un'altra vita, come cantava Franco Battiato, ci vorrebbe un'altra vita.
In accademia, però per esempio... Cioè, lui si avventura anche in a scoprire o comunque a valutare cose meno note degli artisti. Per esempio, quando siamo in questa storia del capolavoro invisibile, nel tracciare questa storia del capolavoro invisibile, parla di Andy Warhol, no? Di Andy Warhol che nel 1985, quindi un anno prima di morire, o due anni, non ricordo se erano 86 o 87, perché... uno muore nell'86 e uno muore nell'87, prima Warhol e poi Boyce, mi pare, quindi nell'86. Warhol fa un'opera che si chiama, che è intitolata La scultura invisibile, no? Per cui che è un problema che, come dire, interessa anche un artista come Warhol, che tutto è che l'invisibilità, no? Noi pensiamo a Warhol come quello che si rende sia come persona, come vita, sia come opere, lavora sul visibile, sulla presenza continua, no? E invece, e per cui non penserebbe mai che Warhol fa qualcosa che lavori sull'invisibilità. E invece Belting va, scova, porta in evidenza anche questi aspetti meno noti per sottolineare come questo cruccio del capolavoro invisibile.
Infatti potremmo...
invisibile attraversa tutta la storia dell'arte, dall'Ottocento ad oggi.
Potremmo dire proprio che l'esposizione alla visibilità così legata all'avventura artistica come può essere quella di Warhol, quindi e soprattutto alla pop art, implichi il contrario, cioè l'invisibilità. E su questo ci dà una chiave di lettura, lui da grande storico, più moderno che contemporaneo sostanzialmente, Belting, ci dà una grande chiave... Secondo me, proprio, non secondo me, grazie proprio alla sua profonda cultura storico-artistica, ci viene a dire proprio, guardate che proprio l'una delle ultime cose che fa Warhol sembrerebbe il paradosso, ma il paradosso sta già da quello che ci dice lui, dell'esposizione all'eccesso della visibilità, su cui tra l'altro lavorano proprio gli artisti come Warhol. Non so se sono stato chiaro, no? Diventa l'inevitabile dissolvenza dell'esposizione eccessiva al visibile, oppure a quello che apparentemente si vede. Perché certo, poi lì è un altro, esatto, un'altra questione. Mi volevo soltanto aggiungere una cosa, sarebbe stato interessante approfondire invece un artista, non invece, insomma anche, ma quelle appunto sono prospettive, perché tutti questi discorsi mi portano in mente il lavoro di di De Dominicis invece. Cioè certo. L'idea, ecco, perché non invisibile, ma a questo punto è un ossimoro l'eternità e l'invisibilità. Potrebbe essere letta anche così, insomma.
Certo, che appunto erano temi su cui, e opere su cui De Dominicis ha lavorato tanto.
Non so se mi sbaglio, posso anche sbagliare, io non sono uno storico. No. L'idea appunto, ancora una volta, che l'opera possa trovare il modo di esprimersi l'invisibile e quindi nel caso di De Dominicis quello stare fuori dal tempo, perché quello era poi il problema, no? Della dimensione altra, diventa per esempio in De Dominicis un altro piano di lavoro che lo tiene, come sai meglio di me, per 30 anni alla ricerca, no? di forme possibili, no?
Certo. Bene.
Bene.
Allora
bene.
Ringraziamo ancora una volta Domenico Spinosa.
Ringrazio io te e tutti gli ascoltatori, Federico Fusi e tutti gli amici che stanno portando avanti questa bella avventura di Radio Arte.
Ecco, grazie. Quindi ricordiamo che oggi abbiamo parlato con Domenico Spinosa del Il capolavoro invisibile di Hans Belting, edito da Carocci e Editore, nella collana dei saggi. Arrivederci a tutti.
Grazie ancora, un abbraccio a tutti.